Il lungo sguardo. Frammenti di vita di Eugenio Balzano. Scritto e diretto da Cesare Ferrario. Quinto episodio.
Nel flusso dei ricordi mi sono spesso domandata quale fu la ragione per cui mi innamorai di lui, del tenente medico Paolo Ottolenghi. Ma inizialmente credo fu solo perché è stata la prima persona che mi aveva fatta sentire importante, utile a una causa comune, durante quei tragici giorni dopo la disfatta di Caporetto. Era stata Albertine Lafont, in qualche modo, ad affidarmi a lui. Vista la drammatica situazione sanitaria, al campo era improvvisamente partita per Verona, che era la destinazione ferroviaria di un carico di medicinali che aveva ordinato a Ginevra e che doveva poi essere urgentemente trasportata al fronte. Voleva assicurarsi che arrivasse e ci andò di persona. Mi ritrovai così, sola, fra tanta gente sconosciuta e, anche se in breve tempo raggiunsi con alcuni una certa familiarità, mi era spesso difficile comunicare con loro. Era gente che veniva da un mondo molto diverso da quello in cui io avevo vissuto fino ad allora, o forse più semplicemente perché io non avevo fiducia in me stessa. Mi sentivo inadeguata. Fu lui che mi aiutò a vincere le mie timidezze, tutti i miei arrière-pensée, a farmi capire che la vita forse poteva avere un diverso senso. Per caso ero diventata la sua assistente, lo ero diventata pur non avendo nessuna cognizione o esperienza. E lui... fu piacevolmente stupito dalle mie capacità di adattamento in quella situazione disperata, nelle tante ore passate insieme in quella sala operatoria improvvisata, che a volte sembrava una macelleria e dove lui salvò molte vite umane. Non aveva un carattere facile, era introverso, a volte persino scontroso. Durante il poco riposo, nei rari momenti che abbiamo trascorso insieme, in quei giorni in cui il senso del tempo sembrava essersi annullato, mi parlò poco di sé. Si interessava soprattutto a me. Mi fece molte domande, quali erano le mie aspirazioni, i miei progetti per il futuro. Di lui sapevo che si era laureato in medicina all'Università di Pavia 2 anni prima, proprio in quel fatidico lunedì 24 maggio del 1915, il giorno in cui iniziò la guerra. Coincidenza che lui prendeva come una bizzarra beffa del destino. Quasi subito arruolato, dopo un breve addestramento fu inviato col grado di tenente medico sul fronte orientale, in Friuli. Non gli piaceva parlare dei luoghi dove era stato, di quello che aveva fatto. A volte avevo l'impressione che desiderasse solo una cosa: dimenticare i molti orrori che aveva veduto. Che fosse preda di un grande dolore, lo capii la seconda volta che ci parlammo. Venne lui da me. Una notte in cui regnava uno strano silenzio in tutto il campo, su tutto il fronte. Il cielo era trapunto di stelle.
A volte mi chiedo come sopravviveremo a tutto questo. E lo sai, non riesco a trovare una risposta. Faccio fatica ad immaginare un futuro.
È difficile anche per me, da quando sono arrivata qui.
Davvero?
Sì. Mi sono data una spiegazione, però.
Quale?
Il presente, tutto quello che viviamo ogni giorno. Non ce lo permettono.
Può darsi, ma per me è qualcosa di più.
Cosa vuoi dire?
Non lo so. A volte ho strani presentimenti, pensieri che non riesco a controllare.
Forse è solo perché siamo sempre troppo stanchi. Il lavoro è incessante qui, non credi?
Forse. Forse è come dici tu. A proposito, domattina all'alba devo operare quel paziente della tenda 3. La cancrena sta andando avanti troppo velocemente. Non si può aspettare oltre. Povero uomo. Poco più di 40 anni, 2 figlie... E pensa sarebbe dovuto andare in licenza la settimana prossima. Ora se ne tornerà a casa con una gamba in meno.
Mio Dio, sono queste le cose che fanno vedere il futuro così nero. Mi è rimasta una sola fiala di laudano. Posso somministrargliela prima dell'intervento?
Certo, sperando che Madame Lafont torni presto con altre scorte. Tu vieni dalla luce, dalla gioia. Oltre alle cure, sai regalare anche il tuo sorriso ai nostri feriti. Sei una ragazza meravigliosa, Lina. Beh, è tardi. Credo sia meglio che tu vada a riposare un po'.
Mi carezzò dolcemente i capelli. Mi diede un tenerissimo bacio sulla fronte.
Buonanotte.
Se ne andò. Provai un'emozione così forte. Fu in quel momento, credo, che mi innamorai di lui. Capii che quella persona mi era cara, ma mentre si allontanava, mi sembrò un'ombra che spariva nell'ombra. Il mattino dopo, l'intervento fu eseguito e il risultato fu migliore del previsto. Al paziente la gamba non fu amputata per intero, ma solo fino al ginocchio. L'infezione si era quasi miracolosamente arrestata. Scartabellando tra quelle improvvisate cartelle cliniche, scoprì che l'uomo era di Badia Polesine, lo stesso paese dove era nato mio padre. Il suo nome, Leonardo Visentin, mi era familiare e ricordai che mio padre qualche volta mi aveva parlato di lui. Era il suo compagno d'infanzia, erano nati lo stesso giorno. Era l'uomo che lui scherzosamente talvolta chiamava il suo gemello. Appena si riprese mi presentai a lui, che si mostrò davvero felice di conoscermi. Era un uomo mite, ricco di buoni sentimenti. Pensai che mio padre sarebbe stato orgoglioso di me. In fondo, avevo contribuito a salvargli la vita. Albertine Lafont era nel frattempo ritornata al campo. Il suo arrivo fu davvero provvidenziale. Portò infatti un grossissimo carico di medicinali e anche numerosi e più adeguati strumenti chirurgici. L'umore di tutti nel campo cominciò a cambiare, anche perché, dopo Caporetto, il generale Cadorna era stato destituito dal suo incarico di comandante in capo dell'esercito. Al suo posto, il governo nominò Armando Diaz. Lui aveva ora i pieni poteri e tra le prime cose che ritenne di fare fu di considerare i soldati non soltanto un bersaglio da buttare in pasto alle mitragliatrici del nemico, ma qualcosa di più. Fu con questo spirito che iniziò la seconda parte della ritirata, attraversando i fiumi dall'Isonzo al Tagliamento per arrivare poi fino al Piave. Là tutto era cominciato 2 anni prima, da là tutto sarebbe dovuto ricominciare.
Lieutenant Tottolenghi, are you ready?
Yes, sir. I am.
So, let's start, now!
Piano, coraggio.
Avanti,
avanti, andiamo. Fare piano.
Sì.
Piano, piano. Piano.
Io e Albertine Lafont, insieme ad un altro ispettore della Croce Rossa che era venuto con lei da Verona, avevamo già attraversato il fiume durante la notte e dall'altra sponda vedevamo la colonna che cominciava ad avanzare sul ponte sotto una pioggia scrosciante. Accadde così, all'improvviso. Il tenente Paolo Tolenghi era in quel preciso momento sull'altra estremità del ponte. Con una grossa torcia elettrica stava illuminando il percorso ai lettighieri. Fu colpito dal fuoco austriaco, un unico, inatteso sparo, da un fucile a mitraglia. Vidi cadere il suo corpo nel fiume, che nella piena se lo portò via.
Purtroppo nelle ore notturne ha ancora forti crisi di panico, povera ragazza. Dobbiamo ancora sedarla qualche volta. Del resto è comprensibile, è perfettamente normale. Il trauma che ha subito è stato grande.
Mi sembra però che in quest'ultima settimana abbia avuto un notevole miglioramento.
Sì, è giovane, ha una tempra molto forte. Spero che presto saremo in grado di dimetterla. Non posso ancora dire quando. Non credo però sia opportuno che ritorni al fronte.
No, assolutamente no, dottore. Ho già in programma di portarla con me a Milano appena sarà possibile.
Oh, ottimo. Le farà bene stare in una grande città, dove le cose almeno in apparenza si muovono con una certa normalità. Ho saputo che l'ospedale che avete realizzato a Milano insieme agli americani è molto efficiente. Un piccolo gioiello di funzionalità, da quel che ho letto sui giornali.
Beh, c'erano molti mezzi a disposizione da parte americana.
Ma anche da parte svizzera, a quanto ne so. E soprattutto la sua grande conoscenza nel settore ospedaliero e del soccorso, Madame Lafont. Lo sa. Credo che per Lina, quando si riprenderà, tornare a lavorare, magari in quell'ospedale, stare a contatto con la gente, sentirsi utile, potrà esserle di giovamento, e non poco.
Si continua sempre a vivere, anche se dopo un grande dolore, una parte di quello che siamo si stacca da noi, irrimediabilmente. L'uragano che si era abbattuto sulla mia vita aveva lasciato un solco profondo che modificò il corso della mia esistenza. Ogni morte lascia un vuoto che va colmato. Quando mi ripresi e lasciai l'ospedale, Albertine mi accompagnò a Milano. Non volevo ritornare in Svizzera. I primi tempi furono difficili, avevo paura a uscire di casa. Mio padre aveva preso per me un appartamento nelle immediate adiacenze del Grand Hotel de Milano in via Manzoni. Due volte la settimana veniva a farmi visita. Usciva dal giornale verso le 4 del pomeriggio, si fermava al Caffè Cova, che a quel tempo era ancora nella sua sede storica di fianco alla Scala, mi portava dei pasticcini e dei marron glacé, prendevamo insieme un tè, spesso in silenzio, semplicemente parlando del più e del meno, senza entusiasmi eccessivi. Ce ne stavamo seduti, uno di fronte all'altra, nel piccolo boudoir, il luogo abbastanza piacevole, in verità, dove io trascorrevo quasi tutta la mia giornata. Lui aspirava lente boccate di fumo dal suo sigaro toscano, guardava frequentemente l'orologio e, puntualmente, alle 5:15...
Beh, ora devo proprio scappare, mia cara. Devo tornare al giornale.
Spegneva il sigaro nel posacenere con gesto lento e misurato. Raccoglieva il soprabito appoggiato sulla poltroncina accanto a quella dove si era seduto. Si alzava e si avviava verso l'uscita.
Abbi cura di te, Lina, mi raccomando.
E già sulla porta.
Ah, Ersilia, sono rimasti dei marron glacé. Sono tutti per te. Oggi ne ho comprato qualcuno in più perché l'ho capito, sai che sei una golosona.
Diceva alla giovane avvenente cameriera che mi era stata messa a disposizione. Le sorrideva sempre, anche se capivo che era un sorriso forzato o forse interessato. Con me non sorrideva quasi mai.
E mi raccomando, Ersilia, fa mangiare la signorina Lina. Se lei non vuole, insisti, diventa sempre più magra.
Faceva un buffetto sulla guancia a Ersilia e poi se ne andava. Avevo vissuto molto poco a contatto con mio padre fino ad allora e, se devo essere sincera, allora non sapevo definire che tipo di uomo era. Da sempre non aveva mai avuto moti di tenerezza o di affetto nei miei confronti, neanche quando ero piccola, a quel che ricordo. Era come se il suo tormento interiore, le cui ragioni credo non abbia mai palesato o confidato a nessuno, lo rendesse incapace di riconoscere il semplice linguaggio dell'amore. La dedizione sfrenata per il lavoro e la smania di accumulare denaro sembravano essere gli unici pilastri che sorreggevano la sua esistenza. Era generoso, questo sì, ma lo era solo con quelli che lui giudicava in qualche modo degni della sua generosità. Ed era molto selettivo nei rapporti umani.
Lo sai, mia cara Lina, oggi sono particolarmente soddisfatto.
potrei dire felice.
L'altro giorno, per puro caso, ho trovato un ortopedico a Brera, proprio di fronte alla Pinacoteca, sull'angolo di via Fiorichiari. Ha un negozietto, un bugigattolo, a dire il vero. Se lo vedi, è un omettino a cui non daresti 2 lire. E invece no. È un genio. Mi ha detto che è in grado di fare una protesi per la gamba di Leonardo. Una protesi particolare, un sobbrevetto, con la quale potrà tornare a camminare praticamente come prima. Gli ho già scritto una lettera dicendogli di venire a Milano. Pago tutto io. Ma ci pensi? Potrà tornare a camminare praticamente come prima. Ah, nella lettera ho detto anche a Leonardo che il giorno del nostro prossimo compleanno, appena la guerra sarà finita, farò organizzare una grande festa a Badia Polesine. E gli ho anche detto che lui sarà in grado di ballare meglio di me, che tra l'altro sono un pessimo ballerino.
Non trovi che sia fantastico?
Quando mi raccontò questa cosa, quel giorno sì, era sorridente. Parlare del suo caro amico d'infanzia sembrava renderlo felice, chissà. Chissà, forse perché i ricordi più importanti, più belli, erano proprio quelli della sua infanzia dorata, in quel piccolo mondo protetto dove era nato e cresciuto, spazzato via troppo precocemente da quell'alluvione dell'Adige che aveva mandato in rovina la sua famiglia. Quell'angolo della sua vita che chiamava il mio impero perduto, nel quale forse, se le cose fossero andate diversamente, lui sarebbe diventato un padrone buono e munifico come lo era stato suo padre, il distinto signore di campagna con il suo perenne fiore di campo all'occhiello della Marsina, che lo aveva molto amato. In realtà, un altro piccolo impero se lo era ricostruito, attraverso il potere che aveva acquisito al Corriere della Sera e altre attività collaterali. Quali fossero, a dire il vero, allora non lo capivo e lui non si preoccupò mai di rivelarmele. Certo è che già allora, a poco più di 40 anni, era un uomo molto, molto ricco. Era apprezzato e stimato da tutti e con tutti aveva solidi e cordiali rapporti industriali, banchieri, esponenti della politica e dell'alta borghesia della città. Il suo palco personale al Teatro della Scala, nel quale aveva spesso ospiti illustri, quello era il suo fiore all'occhiello. Come il lussuoso appartamento che aveva nel centro della città, non lontano dalla redazione del giornale, le cui pareti erano adorne di magnifici quadri, un'autentica collezione della quale fu sempre molto fiero. Sapeva pianificare bene il suo tempo e sapeva delineare molto bene i confini tra la sua vita pubblica e quella privata, quello che poteva dare agli altri e quello che voleva conservare solo per se stesso. Lui aveva una sua precisa regola, il silenzio. Sapeva che il silenzio, il poco concedere di se stesso agli altri, era la formula perfetta per avere il dominio su tutti, che forse era quello che voleva veramente. Così conquistò il successo. Così, forse, mise in pace la propria anima, almeno in apparenza. Per me, tuttavia, in quel momento buio, quel suo modo di essere non era di nessun conforto, anzi, le sue visite, che mi sembravano dovute e frettolose, spesso nuocevano al mio già precario equilibrio psicologico. Per fortuna, Albertine Lafont, che era stata richiamata sul fronte francese e mi aveva lasciata sola, ritornò a Milano. Fu la mia salvezza. Riuscii a trascinarmi fuori da quella prigione dorata nella quale mi ero rinchiusa. Con lei cominciai a frequentare, con una certa assiduità, l'ospedale che la Croce Rossa americana aveva costruito proprio nel centro della città.
Yes, sir. Believe me, it's not so difficult. You trust me?
Of course I do.
Oh, how do you feel today?
Better, much better.
Okay, next week my boss will be in Milan for a few days, so I introduce you. It's a promise.
Thank you, Jack.
Jack Fulton, l'importante giornalista del New York Times con cui mio padre aveva stretto un buon rapporto di amicizia durante il suo soggiorno negli Stati Uniti molti anni prima, era ora in Italia. era diventato il corrispondente di guerra del suo giornale. Era un uomo in gamba, pratico e molto attivo. E la mia buona conoscenza del francese e anche dell'inglese gli fu molto d'aiuto. Simpatizzammo.
Oh, 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 Lina! May I introduce you a friend of mine? Ernst Hemingway.
Nice to meet you, signorina.
Nice to meet you, Lina Balzan.
Lina is the daughter of Balzan, yeah. Of Corriere della Sera.
Oh, Eugenio Balzan. Yeah. Oh, wow, it's a great man. Suo padre è un uomo veramente in gamba. Gamba. Dite voi in italiano, non è così? Gamba. Purtroppo la mia gamba destra, come vede, non funziona ancora bene.
Oh, stop it. Presto tornerai a ruggire come un leone, Ernst. Don't worry. It's great.
Lo conobbi così, per caso. Il giovane Ernest Hemingway, nativo di Oak Park nell'Illinois, a quel tempo volontario nella guerra in Europa, il rampante cronista di un piccolo giornale locale del Michigan. Jack Fulton sembrava nutrire molta ammirazione per quel giovane che lui definiva di grande talento. Era stato ferito da una granata nemica durante la famosa Battaglia del Solstizio, il cui successo era stato un inconfutabile segno della ripresa delle forze militari italiane e un presagio della vittoria che di lì a poco sarebbe arrivata. Quell'ospedale divenne in poco tempo un luogo di ritrovo particolare, una sorta di salotto buono alternativo della città, spesso con visitatori inconsueti e di cui Jack Fulton sembrava essere l'amabile anfitrione. Albertine Lafont, nella sua onesta mentalità svizzera da tenace missionaria, ne era talvolta infastidita, troppa mondanità. Capitava di trovarvi diplomatici, alti ranghi dell'esercito americano, uomini e anche donne dei servizi segreti di molti paesi. Ernest Hemingway sembrava essere un ospite privilegiato in quello strano consesso. Il governo italiano aveva deciso di conferirgli una medaglia d'argento al valor militare ed era oggetto di ammirazione da parte di molti. Fulton lo aveva preso sotto la sua ala protettrice.
Venga, madame, prego, da questa parte.
Grazie. Che luogo gradevole. Non sembra neanche di essere in un ospedale.
Già. Le volevo presentare quel giovane americano di cui le ho parlato. È dotato anche di un notevole eroismo. È stato recentemente insignito di una onorificenza.
Mi diceva, sì, un valoroso dunque.
Sì, ma credo che le sue aspirazioni siano altre. Ha ambizioni letterarie. E lo sa? Sono convinto che ha un ragguardevole talento.
Ernst, vorrei presentarti la signora Margherita Sarfatti.
Oh, è un vero piacere conoscerla, madame.
Il piacere è mio. Allora, da quanto il caro Jack Fulton mi ha detto, sembra proprio che sentiremo parlare di lei in futuro. Mr. Hemingway.
I hope so.
Yes, I'm sure.
Fu presentata anche a me, Margherita Sarfatti. Era una donna di grande fascino, dotata di un notevole carisma. Sapevo poco di lei allora. Qualcuno, non ricordo chi, mi confidò che era l'amante di Benito Mussolini.
Sai, mia cara, sono sempre più convinta che è di uomini come lui, di cui l'Italia ha veramente bisogno in questo momento. Quando capirai meglio chi è, mi darei ragione, ne sono sicura. Tuo padre non lo ama molto, anzi lo detesta in verità. Anche se si sono a lungo frequentati in passato. Ho parlato a lungo con lui su questo problema, ho cercato di farlo ragionare, ma ho capito che è irremovibile, così come il direttore Albertini. Come si fa a non capire, dico io, che il futuro del nostro paese deve essere diverso? Sappiamo tutti che non c'è nessuno nella classe politica che ci governa che abbia le capacità, il carisma necessario per portarci fuori da questo pantano. Neanche fra i socialisti coi quali insieme a Benito ho militato, un partito che ho sostenuto per anni. Che cosa vogliono in fondo Turati e Anna Kuliscioff?
portare il nostro paese a una rivoluzione come quella che i bolscevichi hanno fatto in Russia. Il popolo italiano non l'accetterà mai. Non è quello che vogliono né i contadini, né gli operai. Non è quello che vogliono i reduci della guerra, i quali tutti si sentono abbandonati e traditi da un governo troppo fragile, composto da invertebrati. Guarda il nostro primo ministro. In che modo è andato a sedersi al tavolo della pace della conferenza di Versailles? Come un mendicante che chiede l'elemosina.
Ho letto delle polemiche, sì.
Lo trovo vergognoso. Ma il giornale di tuo padre, al contrario di noi, non dice le cose fino in fondo. Tergiversa. Da troppo tempo ormai. Un colpo al cerchio e un colpo alla botte, tipico del Corriere della Sera. Scusami, cara, so che tu non c'entri niente, ma non si può restare indifferenti. È vigliaccheria, non credi?
Sì, certo.
Sai, Lina, questo è un momento delicatissimo per il futuro dell'Italia. Vuoi un altro goccio di vino?
Poco, sì. Grazie.
La guerra l'abbiamo vinta e ci è costata lacrime e sangue. Ma le promesse dei nostri alleati sembra non vogliano essere mantenute. Ci avevano detto che avremmo avuto, oltre a Trieste, Fiume e tutta l'Istria, anche molte località strategiche della Dalmazia, e adesso non vogliono concedercele. E noi non possiamo stare lì a pietire con il cappello in mano a fare la questua. Dobbiamo imporci. Guarda un po' chi c'è, Mr. Hemingway.
Oh, Madame Sarfati, glad to see you. How do you do?
I'm fine, thank you. Oh, Mr. Fulton, anche lei qui.
Signora Sarfati, è un grande piacere rivederla.
Il piacere è mio.
Buonasera, Lina.
Buonasera, Jack.
Siete soli? Avete un vostro tavolo?
Beh, well, ce lo stanno preparando. Yeah. Nella sala al primo piano. Nonostante la pandemia, c'è molto affollamento questa sera qui. Non avevamo prenotato. Ed è un po' che aspettiamo.
Già, le restrittive imposizioni del nostro governo sono diventate quasi insopportabili. La gente vuole uscire, vivere normalmente, divertirsi. E finalmente comincia a farlo. Se ne frega. Tanto più che il numero dei morti per questa famigerata febbre spagnola sembra essere all'improvviso in diminuzione. Ma perché non vi sedete con noi?
Non vorremmo disturbarvi.
Al contrario, caro Fulton. È un piacere.
Ernest? Of course. It's a pleasure.
So che lei, Mr. Hemingway, sta diventando famoso in questo suo soggiorno milanese per essere l'inventore di nuovi singolari cocktails. Miscugli di particolari liquori di cui lei sembra essere artefice. Una sorta di mago, a quanto si dice in giro.
Well, un piacevole diversion?
Diversivo.
Diversivo, nulla di più.
Cameriere?
Sì, signora?
Può aggiungere altri due coperti per i nostri ospiti?
Certo, signora.
Ah, subito, per favore, altri due bicchieri.
Oh, eccoli.
Prego.
Grazie. Fantastico. E prima che signor Hemingway allieti il nostro dopo cena con i suoi miracolosi e inebrianti intrulli, voglio proporre un brindisi con un nostro vino, un gustoso Barbera dell'Oltrepò pavese, un vino sincero, così come è sincero il pensiero di una buona parte del popolo italiano. A voi, signori.
Cheers.
Alla salute, Jack.
Alla salute.
La mia frequentazione con Margherita Sarfatti era diventata più assidua in quell'ultimo anno. Dopo quel fugace incontro all'ospedale militare americano, l'avevo rivista qualche giorno più tardi. Un incontro che in qualche modo segnò la mia vita, anche se la cosa accadde per caso. Ero andata al consolato svizzero di Milano perché dovevo spedire una lettera ad Albertine Lafont, che era un'altra volta a Ginevra. In quei tempi di grande confusione, la guerra era nella sua fase più cruenta, ma si diceva che entro l'anno sarebbe finita. Avevo capito che le vie diplomatiche erano il modo più sicuro e più rapido per far giungere la corrispondenza a destinazione, all'estero in particolare. Mi ero un poco ripresa e avevo cominciato a uscire qualche volta, anche se una terribile epidemia stava devastando l'Italia e non solo. Lasciai il consolato e decisi di fare una passeggiata ai giardini pubblici di Via Palestro. Era la fine di gennaio del 1918.
Il pallido sole invernale faceva capolino tra gli spogli rami degli alberi. Una nebbia sottile velava i contorni dei palazzi e rendeva quasi indefinibili le prospettive dei viali. C'era un'atmosfera inquieta, quasi spettrale. Dai bastioni di Porta Venezia, il cannone sparò la sua salve che annunciava il mezzogiorno. La città era semideserta, rarissimi erano i passanti. Il parco era quasi deserto. Le uniche presenze, lontane e un po' chiassose, erano quelle di un gruppo di operai che lavoravano in un cantiere che sapevo essere quello del planetario, allora in costruzione. Era un dono che l'editore svizzero Ulrico Oepli, un caro amico di mio padre, aveva voluto fare alla città di Milano, ma che purtroppo fu terminato solo 10 anni più tardi, quando lui era già morto. Confesso che avevo un po' di paura. La guerra e ora anche il dilagare della pandemia avevano creato maggiori sacche di povertà e molte erano le rapine, gli scippi, le aggressioni, anche in pieno centro. Anche se questi pensieri turbavano un po' la mia mente, mi sforzai di dominare l'ansia che mi prendeva ogni volta che uscivo e continuai nella mia passeggiata. La nebbia all'interno del parco era più rarefatta. Lontana, vidi una donna seduta su una panchina. Era immobile. I suoi gomiti erano appoggiati sulle ginocchia. Le braccia erano protese in avanti, le mani serrate in un pugno. Sembrava una statua. Avvicinandomi, vidi il suo volto contratto in una smorfia di dolore. Anche se l'avevo vista solo una volta, la riconobbi. Era lei, Margherita Sarfatti. Girò lentamente il capo verso di me. Mi guardò. Anche lei mi riconobbe. I suoi occhi erano quelli di una maschera tragica.
Lei è Lina. Lina Balzan, vero?
Sì.
Che strano incontro.
Parlava a fatica. Con un gesto lento mi prese le mani.
Si siede accanto a me, per favore. Ma
si sente male?
No, non mi chieda nulla, la prego. Dopo le dirò tutto, le spiegherò. Non abbia paura. Ecco, ora afferri i miei polsi. Li stringa. Io stringerò i suoi, se me lo permette. Ecco, così. Così, sì. Stringa forte. Ma... stringa più forte che può. Mi faccia male. Mi faccia pure male, se vuole. Non abbia timore. Stringa.
Sono qui.
La supplico. Non si spaventi, eh. Si fidi, per favore. Presto sarà tutto finito.
Sì.
Mi aiuti?
Sì.
Signora! Signora! Signora!
Per un momento mi sembrò che quell'urlo di dolore avrebbe potuto mandare in frantumi la volta del cielo. Poi il silenzio. Si accasciò sulla panchina, completamente priva di energia. Non capivo, ero anch'io un po' spaventata, ma cercavo di sorreggerla, sembrava una bambola inanimata. Poco dopo, all'improvviso, si riprese e mi parlò. Con voce pacata mi raccontò quello che le era successo. Alle 8 del mattino di quella fredda giornata invernale aveva ricevuto una personale telefonata del ministro della guerra, nella quale le veniva comunicato che il figlio, Roberto, volontario nel 6° reggimento alpini, era eroicamente morto durante la battaglia dei Tre Monti sull'altipiano di Asiago. Non aveva ancora compiuto i 18 anni. Quando mi sembrò essersi un poco ripresa, le chiesi...
Vuole che la riaccompagni a casa?
Sì. Ora mi sembra di stare un po' meglio. Grazie. Lei è davvero una persona gentile.
E aggiunse poi, mentre ci incamminavamo...
È strano, non trova, che abbia incontrato proprio lei.
Corso Venezia 93 era la meta. la casa dove mi aveva detto che abitava, proprio di fronte all'uscita laterale del parco. Davanti a quell'elegantissimo palazzo di recente costruzione e presagio dell'espansione urbanistica dal centro della città verso le periferie, un uomo, avvolto in un lungo cappotto nero col bavero alzato, camminava su e giù nervosamente di fronte al portone, guardandosi attorno. Quando lei lo vide, ebbe un sussulto. Mi sussurrò appena.
Venga, glielo voglio presentare.
Mi strinse più forte il braccio, affrettammo il passo e attraversammo la strada. Lei corse da lui, lo abbracciò.
Grazie, grazie di essere venuto.
Mio Dio, che cosa orribile, Margherita. Appena l'ho saputo, mi sono precipitato. Come stai?
Meglio. Mi sembra di stare meglio ora.
Ma dov'eri, mia cara? Ero preoccupato. Tutti erano preoccupati.
Ero con lei, Lina. Lina Balzan.
Fu così che fui presentata a Benito Mussolini. Venni invitata a salire in casa. Un solerte maggiordomo servì del caffè. La casa era molto bella e assai particolare. Una di quelle case che, in un termine già in voga allora nella buona società milanese, poteva essere definita dannunziana. Evidenti segni di una cultura profonda, moltissimi erano i libri e gli oggetti d'arte, molti i quadri anche di artisti contemporanei sapientemente disposti alle pareti. Il tutto in un'aura soffusa di dolce e anche un po' perversa sensualità. Mussolini era di un'eleganza straordinaria, assai ricercata, sicuro di sé.
E così lei è la figlia di Balzan. Una persona davvero in gamba, un grand'uomo suo padre. Non riesco però a capire perché non voglia più essermi amico, così come il direttore Albertini, quasi tutti al Corriere della Sera, sembra ce l'abbiano con me. Beh, perlomeno suo padre è rimasto in ottimi rapporti con mio fratello Arnaldo.
La mia risposta a quella repentina e un po' provocatoria domanda di Mussolini fu un semplice sorriso. Margherita si era nel frattempo cambiata. Quando rientrò in quel salotto, mi apparve per la prima volta in tutta la sua bellezza, straordinaria e altera. Sembrava una regina senza corona. Fui sorpresa come quella maschera di dolore che fino a poco prima aveva connotato il suo volto aveva lasciato il posto in un tempo così breve a un'espressione di insolita fierezza, un'espressione che sembrava voler dire: la vita deve andare avanti, ha un indomabile senso di futuro. Disse che voleva far costruire un monumento che celebrasse la morte del figlio, che gli regalasse una meritata immortalità. Quella tragica morte e il suo amore di madre lo richiedevano.
Sì, fallo, Margherita. Fallo subito.
Anche Mussolini la incitava a farlo. E aggiunse con sincera convinzione:
sarà il primo dei numerosi monumenti che l'Italia dovrà erigere a memoria in peritura per i suoi gloriosi caduti. Non importa se la guerra non è ancora finita. Anzi, meglio, diventerà un esempio per molti.
Margherita mi chiese se non avevo impegni per quel pomeriggio e, da me rassicurata, diede disposizione all'autista perché ci portasse a comoda un suo amico, l'architetto Giuseppe Terragni. Terragni, che con le sue opere sarebbe diventato durante il regime fascista il massimo esponente del razionalismo italiano, non era ancora laureato a quel tempo. Era giovanissimo, quasi coetaneo di quel suo figlio che era morto proprio il giorno prima. Ma del suo talento precoce si parlava già in moltissimi degli ambienti intellettuali. Si diceva di lui che era un geniale enfant prodige. Nella grande villa alle pendici della collina di Brunate, in quella casa che era della famiglia della giovanissima fidanzata di cui Terragni era ospite, di fronte all'ario, la cui superficie era increspata da onde leggere, lei stessa si mise al tavolo da lavoro e disegnò il bozzetto del monumento funebre. In un tempo brevissimo lo mostrò. Terragni apportò di sua mano alcune piccole modifiche che resero quel progetto un vero capolavoro.
Con le pietre del Carso deve essere costruito. Quei grigi sassi che hanno accolto il sangue versato dalla nostra migliore gioventù.
C'era fierezza nel tono della sua voce. Con quel gesto, il suo dolore sarebbe stato totalmente esorcizzato.
Fallo, per favore, Giuseppe. Tralascia per un po' i tuoi studi e tutti i tuoi impegni. Mettiti al lavoro. Non avere paura. Prenditi tutto il tempo che vuoi. Avrai la mia protezione. Te la garantisco anche nel futuro della tua carriera. Sai che puoi contare su di me.
Era una donna potente, Margherita Sarfatti. Nata in una ricchissima famiglia ebraica di Venezia, assai dotata intellettualmente, fu educata fin da giovanissima in modo esemplare. A soli 17 anni parlava correntemente 4 lingue. A 18 sposò l'avvocato Cesare Sarfatti, militante e socialista, con il quale si trasferì a Milano, dove entrò a far parte della redazione dell'Avanti, l'organo di stampa del Partito Socialista Italiano. In breve, tutte le rubriche di critica d'arte di quel giornale furono sotto la sua supervisione. Al fianco di Anna Kuliscioff si batté per l'emancipazione femminile. Con lei collaborò a lungo, sia scrivendo sulle sue pubblicazioni, sia fornendo cospicui finanziamenti. Nella vasta cerchia di intellettuali e artisti che abitualmente frequentava, assai importante nel suo percorso di vita fu l'incontro con lo scrittore Antonio Fogazzaro. Fu proprio durante un soggiorno di vacanza nella sua villa in Valsolda, sul lago di Lugano, che Margherita maturò la conversione al cristianesimo, e fu lui, l'allora acclamato autore di Piccolo Mondo Antico, che la accompagnò di persona al fonte battesimale in una calda domenica di fine agosto in una piccola chiesa sulle rive del Ceresio. Alla redazione dell'Avanti aveva conosciuto Benito Mussolini, che a quel tempo ne era ancora il direttore. Fra i due scoppiò una passione travolgente. Incurante dei pettegolezzi e dei rischi per la sua posizione sociale, ne divenne l'amante. Fu lei a trasformare l'allora ancora un po' grezzo figlio del fabbro di Predappio nell'uomo capace di sedersi alla tavola dei potenti e tener testa con la sua grande dialettica ai grandi industriali e alla nuova borghesia, che cominciava a intravedere nelle sue innovative idee politiche il solo possibile futuro della nazione. Margherita sapeva curare in ogni dettaglio l'immagine dell'uomo dal quale i suoi sensi erano soggiogati. Ma per Benito Mussolini, Margherita Sarfatti non fu solo un'appassionata amante. Fu un'autentica musa, e lo fu ancora di più dopo la morte del figlio, perché quell'uomo, così volitivo e tenace, sembrò divenire per lei la sua unica ragione di vita e il suo unico possibile futuro. Se era sua l'idea che l'Italia del dopoguerra potesse tornare a essere una grande nazione, addirittura di riportarla alla gloria dell'antica Roma, Mussolini, da uomo intelligente e scaltro qual era, l'assorbì. In fondo era un semplice segreto. Nessuna popolazione può restare insensibile ai fasti del suo pur lontano ma glorioso passato. Di questo e di altre cose si discuteva amabilmente e si fantasticava nelle serate nel salotto buono di quella casa in Corso Venezia al 93, che divenne in breve meta ambita di molti, il luogo d'incontro dell'intelligenza cittadina, dove io ero talvolta invitata e dove Mussolini, da attore consumato, faceva le sue trionfanti entrate tardi, quasi sempre sul finire di quelle serate, adducendo la scusa di essere stato trattenuto al suo giornale. A volte, attraverso le parole di Margherita, così calde, così appassionate ed evocative, si aveva l'impressione che Mussolini fosse presente anche quando non lo era. Ciò accadeva spesso nelle cene di gala o nelle uscite nei ristoranti che Mussolini non amava molto frequentare, se non nei casi di stretta necessità. Come quella sera, al Savini, in Galleria del Corso, insieme ad Ernest Hemingway, che mi corteggiò in modo discreto, e a Jack Fulton, il corrispondente del New York Times.
E domani non si dimentichi, Mr. Hemingway, di farmi avere l'articolo che mi ha promesso. Lo tradurrò personalmente e ho già chiesto a Mussolini, che ne è entusiasta, di scrivere un suo personale occhiello a quello che sarà un interessante reportage.
Domani pomeriggio lo avrà. Alla redazione del Popolo d'Italia. It's a promise.
Ottimo. Non dimentichi di portare una sua foto mentre riceve l'onorificenza di guerra del governo italiano. Voglio che sia pubblicata.
Va bene.
Lo sa, è un vero peccato che lei parta, Mr. Hemingway.
Devo ritornare in America, purtroppo. Prima però voglio andare qualche giorno in Liguria. Perché non viene anche lei, Linè?
Non credo mi sarà possibile.
Peccato. Portofino è la mia meta. Ah. Dicono sia incantevole. E poi da Genova, che non conosco e vorrei visitare, mi imbarcherò per Boston.
E lei, Mr. Fulton? Parte anche lei?
No, Madame Sarfatti. Anzi, lo sa, credo che rimarrò più a lungo di quanto avevo previsto. I love this country. Good food, good wine.
Fantastic.
Ne sono lieta. Ma sono certa, da quel poco che la conosco, che presto dell'Italia comincerà ad apprezzare anche altre cose, oltre al buon vino e la buona cucina. Sarò onorata di invitarla presto ad un evento che modificherà in modo radicale la storia di questo nostro meraviglioso paese, e di cui anche i suoi elettori americani credo potranno essere entusiasti. A primavera, Mr. Fulton.
Quella primavera non era lontana. E quel giorno di primavera era già stato fissato. Il 23 marzo 1919, il giorno in cui a Milano, in piazza San Sepolcro, avvenne, ad opera di Benito Mussolini, la fondazione dei fasci di combattimento. Quella che sembrò, agli occhi disattenti di molti, una riunione di scontenti e nostalgici reduci di guerra, fu in realtà il ben coordinato antefatto che portò in breve tempo alla costituzione del Partito Nazionale Fascista.
Il lungo sguardo. Frammenti di vita di Eugenio Balzan. Di Cesare Ferrario, liberamente ispirato al racconto di Giampaolo Tarzi. Personaggi e interpreti del quinto episodio: Lina Balzan, Stefania Patruno, Albertine Laffont, Jasmine Laurenti, Eugenio Balzan, Roberto Chevalier, il tenente medico Paolo Ottolenghi, Matteo Carassini, Jack Fulton, Giorgio Melazzi, Ernest Hemingway, Giuseppe Palasciano, Margherita Sarfatti, Anaï Traversi, Benito Mussolini, Paolo Sesana. Assistente alla regia Simone Visparelli. Presa del suono e sound designer Yuri Ruspini. Regia Cesare Ferrario. Produzione Francesca Giorzi.